Avvocato Tambuscio, difensore d'ufficio Ceci. Molto brevemente, per non ripetere quello che i colleghi hanno già espresso e che anch'io ho già esposto al Tribunale. Devo dire che non conoscevo la posizione di Ceci, nel senso che evidentemente non difendendolo durante l'esposizione di Zampese mi devo essere un po' distratto. Mi sono avvicinato con una certa curiosità, anche se speravo di aver finito le mie conclusioni. Mi sono avvicinato con una certa curiosità al DVD personale di questo imputato per vedere cosa aveva fatto in concreto e quali erano i motivi che sorreggevano la richiesta di condanna per devastazione, saccheggio e la conseguente richiesta di 6 anni, mi pare, di reclusione nei suoi confronti. Devo dire, guardando il DVD personale di Ceci, ho avuto una serie di conferme, una serie di conferme di cose che sono state già dette dalla difesa. Una, direi sopra tutte le altre, in questo processo, nonostante le 140 udienze, i 202, mi pare, testimoni e consulenti tecnici, il pubblico ministero ha lasciato un buco clamoroso di ricostruzione dei fatti. L'ho già detto, io l'avevo addirittura eccepito in relazione all'imputazione in prima udienza. Non abbiamo una ricostruzione dei danni, manca completamente la prova dei danni che sarebbero stati provocati dagli imputati. Non è un aspetto secondario, dovrebbe essere il cuore dell'imputazione di devastazione e saccheggio. Il pubblico ministero si è guardato bene, perché è evidente che si è portato 140 testimoni, ci ha portato tutto il battaglione Tuscania che non ha fatto niente in 3 giorni, ben poteva portarci qualcuno dal comune di Genova che ci venisse a dire quali erano stati i danni constatati con precisione. È venuto un signore dei Giardini e Foreste che però ha parlato di una zona che non riguarda l'imputazione specifica, per ci viene a raccontare di Corso Torino e dei danni evidentemente alle ringhierine metalliche che erano stati causati nel corso della mattinata. Dicevo, il pubblico ministero si è guardato bene a portare un solo testimone che ci venisse a dire quali erano stati i danni constatati nelle strade che sono oggetto, che sono teatro dei fatti contestati, in particolare a Ceci. Così ci troviamo alla conclusione del processo senza sapere in effetti quanti cassonetti sono andati distrutti, quale segnaletica stradale è stata divelta, come se fosse assolutamente normale. Cioè andiamo sulla fiducia, andiamo sulle immagini che ci dicono pochissimo, perché guardando le immagini si vede Ceci che spinge qualche cassonetto assolutamente senza distruggerlo, senza addirittura rovinarlo, perché sono cassonetti di quelli, si vede che nell'immagine che mi è rimasto impresso si vede Ceci in compagnia del signore vestito da Pierrot che spingono un cassonetto di quelli di metallo contro i carabinieri. Non c'è assolutamente la prova delle distruzioni provocate, come non c'è assolutamente la prova dell'altro pezzo di imputazione che sarebbero relative a Ceci, che sarebbero i danni provocati ai blindati. Sono mezzi appartenenti all'arma dei carabinieri, sappiamo che c'è tutta una burocrazia interna, l'abbiamo visto anche in altri processi, questi mezzi tornano ai loro autoparchi, vengono presi in carico, vengono riparati, si fanno dei verbali, non abbiamo nulla di tutto questo. Evidentemente, io ripeto, non è un processo di pretura, non è stato sentito un test in tutto, e come succede magari davanti al giudice di pace si dice ma il secondo test non lo sentiamo, ne abbiamo sentiti 202, abbiamo sentito, ripeto, testimoni che sono venuti a raccontarci di come si è svolto il corteo Cuba-San Pier d'Arena, che nulla c'entra, però i testi che sono venuti a raccontarci in particolare, ma anche in generale, i danni riscontrati a quei blindati il pubblico ministero non li ha voluti portare. Per quale motivo non lo so, il risultato è che il cuore dell'imputazione risulta non provato. Dico il cuore dell'imputazione perché, lo dico ancora una volta, devastazione non vuol dire tirare sassi ai carabinieri, perché quello che ho visto nel DVD personale di Ceci, si vede una quantità di persone che tirano sassi ai carabinieri. Questa non è devastazione, questa in astratto è resistenza pubblico ufficiale. Certo, si vede gente che spinge cassonetti e si vedono numerosi cassonetti che vengono spinti violentemente via dalle cariche dei blindati. Io penso che se si fosse fatta un'istruttoria precisa su questo punto sarebbe risultato un'analisi immagine per immagine dei danni, sarebbe risultato che gran parte dei danni sono stati dati dai blindati dei carabinieri che spazzano via i cassonetti che vengono messi per traverso sulla strada, perché il grave danno ai cassonetti, proprio il processo si deve fare, visto che è stata scelta questa imputazione e che quindi tutta l'attenzione viene posta sull'elemento danneggiamento in relazione all'ordine pubblico, poi, perché questo che è la devastazione, se si fosse fatta un'istruttoria su questo punto avremmo, penso, potuto tutti accorgerci che il grosso dei danni all'arredo stradale è stato dato dalle cariche dei blindati. Si vede benissimo, sono mezzi che pesano 8 tonnellate, colpiscono le barricate che fino a quel momento non erano state né incendiate, perché non si vede nessuna. Altra cosa interessante, non si vede un solo manifestante che dà un danno, diciamo così, intenzionale. So bene la distinzione, cioè il pubblico ministero dice basta il dolo generico di danneggiamento, sicuramente, però è molto significativo, nessuno danneggia un'autovettura, nessuno danneggia un cassonetto, nessuno dà fuoco a un cassonetto. Mi sono chiesto perfino perché non siano state usate ad esempio le autovetture per fare barricate, in quella situazione ci stava benissimo. Non voglio dire che i manifestanti in una situazione di assoluta emergenza, perché lì c'era gente che rischiava la vita, abbiano avuto un particolare riguardo nei confronti del patrimonio, ma sicuramente non avevano nessuna intenzione, era ben lontano dai manifestanti l'intenzione di commettere danni, loro cercavano solamente di impedire le cariche dei carabinieri. Dicevo, prima constatazione è che c'è una carenza assoluta di prova su questo punto, anche perché Ceci non ha contestato, se non mi sbaglio, l'episodio del blindato, quindi tutti i danni che vengono addebitati a questo imputato si svolgono praticamente in via Casaregis, tutto il teatro dell'azione di Ceci è via Casaregis. Un'altra conferma, e secondo me, assolutamente, io l'ho già detto, adesso non mi soffermo, è che la messa in pericolo per l'ordine pubblico è derivata non certo dai danneggiamenti, questo mi ricollego al discorso appena fatto, cioè se il reato di devastazione consiste in questi danneggiamenti indiscriminati, talmente indiscriminati da far travalicare il danneggiamento come reato contro il patrimonio in reato che mette in pericolo l'ordine pubblico, sicuramente l'ordine pubblico nell'azione che riguarda Ceci, ma riguarda anche molte altre persone, non è stato messo in pericolo dalle distruzioni, è assurdo dirlo, cioè non è che l'ordine pubblico sia stato messo in questa circostanza in pericolo da 4 cassonetti, diciamo pure anche se danneggiati dai dimostranti, o da una decina di pali stradali divelti per difendersi o meno. L'ordine pubblico non è stato messo in pericolo da questi danneggiamenti, quindi secondo punto che mi sembra sia assolutamente evidente, l'avevo già detto a proposito dell'imputato che difendo di fiducia, è l'assoluta strumentalità di questa imputazione, perché la messa in pericolo dell'ordine pubblico non è nata da quei 4 danneggiamenti commessi da Ceci, ammesso che li abbia fatti veramente, si vede con un paletto con attaccato un cestino in mano, non è quello che ha messo in crisi l'ordine pubblico, non è stato Ceci, ammesso che l'abbia staccato lui, che non l'abbia raccolto, che ha messo in pericolo l'ordine pubblico. L'ordine pubblico è stato messo in crisi dalla situazione complessiva, che richiamo senza analizzarla, presso il tribunale mi fa mandar via sicuramente, ma è stata la carica dei carabinieri che ha messo in pericolo in quella situazione l'ordine pubblico. Quindi questa è la seconda conferma che ho avuto vedendo questo DVD personale. l'azione di Ceci in via Casaregis è tutta rivolta a respingere l'avanzata dei carabinieri. Avanzata dei carabinieri che non è altro, come ho già detto, ma visto che è una posizione autonoma, va affrontata autonomamente, l'avanzata dei carabinieri in via Casaregis non è altro che il prolungamento della carica iniziale, completamente illegittima, fatta in via Tolemaide. Ceci, tutto il suo sforzo è diretto a mandare via i militari, dovrà dire il Tribunale, secondo me dovrà semplicemente dire il Tribunale, chi aveva diritto a stare in quella strada, se avevano diritto a starci i manifestanti o avevano diritto i carabinieri a mandarli via. A mio giudizio non ci sono dubbi, perché se la carica era illegittima, tutto quello che ne consegue di poche decine di minuti dopo, stiamo parlando di poche decine di minuti dopo, continua a essere nel segno della illegittimità, e quindi posso anche concludere in quanto sono state, penso, sviscerate tutte le questioni abbondantemente. Le mie conclusioni sono nel senso che il fatto di devastazione innanzitutto non sussiste proprio per mancanza dell'elemento materiale. Io sono molto convinto di questo. I danneggiamenti che sono stati messi in opera in quella situazione non sono sufficienti a configurare un reato di devastazione. Io conosco la sentenza molto spesso citata dal pubblico ministero, perché è l'unica in un solco di, invece di una tradizione giurisprudenziale di Cassazione scarna, ma non poi così, non poi, numericamente poi così non esigua, dove si insiste molto sul danno. C'è una sentenza molto recente, non fra l'altro in sede di riesame, dove la Cassazione arriva a dire non è importante quanto il danno sia grave, basta che sia messo in pericolo l'ordine pubblico. Se ragioniamo così, i carabinieri di quel battaglione dovrebbero andare a giudizio per devastazione e saccheggio, perché devastano l'ambulanza, non è importante quanto sia danno sia grave, e mettono in pericolo l'ordine pubblico, perché con la loro carica ingiustificata l'ordine pubblico veramente è messo in pericolo. C'è il danno, c'è la devastazione. Non è così, il reato di devastazione è un'altra cosa. Nessuno di noi si sogna di dire che danneggiare un'ambulanza in una situazione di messa in pericolo dell'ordine pubblico volontaria configuri devastazione, ma nessuno, secondo me, nessuno deve arrivare a dire che prendere a sassate 10 blindati e distruggere qualche cassonetto, al di là del fatto che sia giustificato o meno tutta l'azione, costituisca devastazione. Quindi, prima considerazione, non sussiste proprio il reato per mancanza dell'elemento materiale. Secondo luogo, l'ho già detto nelle mie precedenti conclusioni, l'ordine pubblico non è stato messo in crisi da Ceci, ma è stato messo in crisi poco prima da quell'azione sconsiderata delle forze dell'ordine. Quindi altro elemento per arrivare a una decisione per cui il fatto non sussiste. Comunque mi sembra che tutti i comportamenti di questo imputato possano essere ampiamente scriminati, in quanto l'intenzione non è venuta a deporre, ma mi sembra che dai suoi atti sia assolutamente pacifico, che tutta la ratio della sua azione sia quella di difendere il suo diritto a stare in quel posto, che, come ho già detto, il suo diritto a stare in quel posto molto semplicemente vuol dire diritto di manifestare, perché in altre immagini che abbiamo visto si vede Ceci molto tranquillamente, mezz'ora prima, che scende in compagnia di altri organizzatori del corteo, temo che non siamo pronti per farvelo vedere, ma comunque ce l'avete tagliati. Si vede Ceci con la sua giacchettina senza maniche, senza difesa, senza caschetti, senza strumenti atti ad offendere, molto tranquillamente si fa il suo corteo, non sembra una persona pronta a andare a fare la guerra, e se mezz'ora dopo si vede invece la stessa persona che spinge cassonetti e tira sassi, è solo perché è stata costretta a fare una scelta, la scelta sua e quella di tantissime altre persone era quella tra andare a casa, carabinieri caricano, carica illegittima, i manifestanti potevano dire, come dice il pubblico ministero, ce ne andiamo a casa, facciamo un ricorso al TAR, facciamo un ricorso in procura. Io vi ho citato un costituzionalista, devo dire, dice una cosa molto banale ma molto intelligente, che è quella che il diritto di riunione, il diritto costituzionale, ai massimi livelli, diciamo, di garanzia costituzionale, non ha, purtroppo non ha la possibilità di una tutela immediata, quindi qualsiasi tutela giurisdizionale non evita il danno. Buon motivo perché il nuovo digesto sotto diritto di riunione, perché è chiaro che il diritto di riunione, che è il diritto che copre il diritto anche al corteo secondo pacifica giurisprudenza, ha senso solo se garantito in quel preciso momento, in quella determinata circostanza, perché è inutile ottenere dal TAR, penso che non si potrebbe neanche, qual potrebbe essere il provvedimento giurisdizionale che garantisce nel caso di una lesione del diritto. Vi lasciamo fare un altro corteo 2 mesi dopo, e chiaramente non avrebbe più senso, aveva senso in occasione del GIO. Quindi l'unica tutela era l'autotutela, e devo dire che Ceci fa esattamente questo, cerca di difendere il suo diritto di riunione con dei mezzi che non sono affatto sproporzionati, perché davanti ai carabinieri che caricano, purtroppo, dico purtroppo, con le loro spranghe, tirando loro stessi i carabinieri, abbiamo visto le immagini, tirando loro stessi bottigliate e pietre in risposta alle pietre dei manifestanti, non sono immagini usuali né particolarmente belle, i manifestanti rispondono con un mezzo che non è sproporzionato, non tirano molotov, non sparano, niente di tutto quello che succedeva negli anni 70, fortunatamente, tirano sassi e mucchi anche a sonetti, cioè un completo equilibrio tra i mezzi usati. Io chi avesse il buon diritto di usare la violenza in quel momento, a mio giudizio è chiaro, e quindi anche se dovesse essere ritenuto sussistente il reato dal punto di vista materiale, a mio giudizio si dovrebbe arrivare a una sentenza di assoluzione, proprio perché i fatti sono stati commessi in presenza della scriminante dalla legittima difesa, niente altro.
No, l'ho fatto anche verificare, non c'è rischio. Una poesia, perché ancorché la cosa possa apparire anomala, strana, singolare, ho trovato molte analogie tra la storia del...
Si sente ora? Sì, si sente meglio. Dicevo, ho trovato molte analogie fra la storia di questo personaggio e la situazione che andiamo vivendo. È la lauda della prigionia di Fra Jacopone da Todi, Che farai fra Jacopone? È venuto a paragone. Fusti in monte Pelestrina anno e mezzo in disciplina. Loco pigliasti malina donde ne hai mola prescione. Prebendato in corte Roma tale non redutta soma. Jacopone da Todi, si potrebbe dire un no global del 1200, del 1300. Siccome il movimento no global ormai è sostenuto solo dai sacerdoti e dai religiosi, c'è un'analogia molto importante, potremmo dire, un Don Gallo ante litteram, Jacopone da Todi. Un uomo che si era messo contro le istituzioni, tant'è vero che Papa Bonifacio VIII, quello famoso che Dante pose nel canto XIX dell'Inferno, tra i simoniaci, o Papa Bonifazio, dice Jacopone da Todi, molto hai occato al mondo, non credo che io condo te ne potrai tornare, perché era un uomo di forte invettiva. Ma lui resistette un anno e mezzo appunto a Palestrina insieme ai cardinali Colonna, perché faceva parte del movimento degli spirituali, cioè di quel movimento all'interno della Chiesa che sosteneva la primazia dello spirito rispetto al potere temporale. Ma Papa Bonifacio, che era un teocrate piuttosto autoritario, li assediò, lo prese prigioniero, gli fece un processo a Roma, prebendato in corte di Roma, cioè nella corte papale di Roma, donde non redutta soma, cioè da cui ho questo bel regalo. Ma la cosa bizzarra, e l'analogia non è più analogia rispetto al caso attuale, è che il regime teocratico di Roma in fondo gli diede 5 anni, perché dopo 5 anni di prigionia nelle carceri di Todi, una prigione non tanto confortevole, lui dice a Resce c'è una latrina, cioè nel senso che ci passavano le acque di scarico, però dice anche che tutto sommato i suoi carcerieri lo trattavano bene, l'unica cosa dovevano sempre riferire della loro parlazione. Se noi pensiamo a degli istituti analoghi che abbiamo visto in questa vicenda del G8, tutto sommato erano più bravi i carcerieri di Jacopone da Todi che non le guardie carcerarie di Bolzaneto, i quali non si limitavano a riferire la parlazione, ma anche menavano un po' le mani. Però quando cambia il Papa e quando da Bonifacio VIII si va a Benedetto XI, Jacopone da Todi viene liberato, quindi fa 5 anni in carcere e muore nel suo letto nel 1303. La sua ribellione alla Chiesa gli costa la dichiarazione di beato, perché a tutt'oggi Jacopone da Todi non è mai stato dichiarato beato. Perché? Perché era un ribelle. Forse il Papa attuale, i papi che l'hanno preceduto, si ricordano ancora di questo fatto. Ora, anche noi siamo venuti al paragone, signor Presidente e signori giudici. Si potrebbe dire qui si parrà la nostra nobilitate, nel senso che dopo questo lungo processo, lunghissimo processo, noi arriviamo alla fine. E la condizione degli imputati è una condizione difficile. Non so se tutti sono sorretti dalla fede incrollabile di Jacopone da Todi. Non so se tutti sono disposti a affrontare un carcere, nel caso che venissero accolte le conclusioni dei signori pubblici ministeri, molto più lungo di quello di Jacopone da Todi, pensate. Con lo stesso spirito, con la stessa forza, con la stessa vis polemica intatta. E quindi effettivamente la condizione umana degli imputati odierni è una condizione difficile. Io parlo di condizione umana perché credo, e dico una banalità, signor Presidente, signori giudici, mi scuserete, che in fondo il processo è una cosa che riguarda gli uomini, le persone. Lo so che è una banalità, ma dopo un processo del genere è bene ribadirlo. Qui ci sono delle persone che compiono degli atti. Si è fatto un lungo ragionamento sul processo politico. Io vorrei citare sempre le mie fonti perché non vorrei essere accusato di fare citazioni improprie. Nel secolo XIX, del 21 novembre, lo diceva anche il collega Somovigo nella scorsa udienza, si dice: le arringhe dei difensori proseguiranno fino all'inizio di dicembre, mentre i PM potrebbero decidere di non replicare a quelle che vengono sempre più spesso definite difese politiche non sui fatti. Ovviamente questa è un'indiscrezione, come al solito, come spesso purtroppo avviene nella stampa, un'indiscrezione malevola. Io sono convinto che i pubblici ministeri non pensano che noi abbiamo fatto delle difese politiche. E non lo possono pensare per due ragioni. Primo, perché ci siamo difesi nei fatti, per Bacco se ci siamo difesi nei fatti. Abbiamo dovuto anche attrezzarci, sia pure con pochi mezzi, grazie al lavoro straordinario di questi ragazzi, con cui non potremo mai dire abbastanza grazie, e siamo stati costretti quindi ad attrezzarci per una difesa molto puntuale sui fatti, perché questa nostra piccola barchetta a vela potesse continuare a navigare in un mare contro la corazzata della Procura, con mezzi tecnologici spropositati. Mi fa piacere che in un contesto di crisi della giustizia ci siano stati i mezzi cospicui per fare questa indagine per la Procura. Ma non lo possono fare non solo perché noi ci siamo difesi sui fatti, ma perché il processo politico, con tutta evidenza, l'ha fatto la Procura. Anch'io ho letto Kirchmayr, confesso, perché me l'ha detto Sommovigo, perché in questi anni si è creato fra me e Sommovigo un rapporto inverso a quello che dovrebbe essere, cioè io sono l'allievo e lui è il maestro, perché è un ragazzo di 30 anni, ma è bravissimo, io potrei essere suo padre, ma in realtà lui mi insegna. E lui mi ha detto: leggi Kirchmayr. Ho letto Kirchmayr, è un tedesco di scuola anglosassone, che ragiona in un contesto in cui abbiamo il pubblico ministero elettivo, quindi il pubblico ministero non magistrato autonomo, ma il pubblico ministero che viene eletto ed è al servizio, diciamo, un termine brutto lo so, ma sostanzialmente risponde al potere politico, e abbiamo un principio in cui non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. E quindi Kirchmayr fa un ragionamento sul processo politico come un processo contro il dissidente politico, e in America se ne fanno tutt'oggi. Noi non lo sappiamo, ma c'è gente che ha preso ergastoli perché magari ha detto qualche cosa in merito alla politica americana, e a questo punto è diventata terrorista. Ci sono casi anche che hanno riguardato il nostro paese da vicino, perché hanno riguardato cittadini italiani. Ma, dicevo, il processo politico della pubblica accusa. Il processo politico della pubblica accusa in questo caso è un processo politico anomalo, perché non bada tanto, poi sul punto ci torneremo, a contestare, come dire, gli imputati in quanto rappresentanti di una certa ideologia, di un certo modus operandi. Questo è un aspetto secondario, c'è ma è secondario. Il problema fondamentale è che il processo politico della Procura è figlio di un altro fenomeno che si è sempre più diffuso nel nostro paese a partire dagli anni 60, ed è il fenomeno del cosiddetto, banalizzo anche qua perché sennò dovrei essere lungo, sarò lungo, cercherò di essere lo meno possibile, che è il fenomeno della cosiddetta supplenza della magistratura. Voi lo conoscete molto meglio di me perché siete magistrati e quindi non ve lo devo illustrare. Cioè il fenomeno per cui in sostanza il potere giudiziario si insinua in qualche modo negli interstizi degli altri poteri dello Stato e interviene con strumenti propri ma in situazioni improprie. C'è tutta una pubblicistica, ricorderete i pretori d'assalto, eccetera, eccetera. E qua come lavora questo discorso di supplenza? Lavora nel senso che la pubblica accusa pensa, e lo dice, lo esplicita praticamente, di risolvere il problema delle ferite del G8. Lo esplicita, lo dice chiaramente all'inizio e alla fine. Cioè, attraverso questo processo, che sfortunatamente o fortunatamente, dipende dai punti di vista, combinazione, arriva a conclusione qualche settimana dopo il voto della Camera dei Deputati, che ha ritenuto di non varare la commissione di indagine parlamentare sui fatti del G8, attraverso questo processo si mette la parola fine, si conclude, si pacifica, si sana, si lenisce la ferita. Tutto sommato ha un prezzo socialmente accettabile, si potrebbe dire, perché in fondo sono 25 persone a processo, ma sono per l'appunto 25 persone, e sono persone sotto due profili: primo, che meritano il rispetto che si deve a ciascuna persona, e che si deve incardinare una responsabilità personale. loro non sono responsabili della manifestazione. Su questo torneremo, perché nella requisitoria